Care sorelle e fratelli, come ben sappiamo, la parola Epifania significa manifestazione. E noi in questa giornata celebriamo la manifestazione di Dio nella persona di Gesù a tutti i popoli. Nel Natale, appunto, Dio si manifesta. I segni della manifestazione di Dio sono diversi e nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato sembrano confluire tutti. Il primo segno della manifestazione di Dio è la creazione. E l'emblema di questa manifestazione di Dio è la stella. La stella appartiene al mondo della creazione e i magi si metteranno in cammino interpretando il linguaggio della stella. Oggi abbiamo a disposizione delle conoscenze infinitamente superiori rispetto al tempo di Gesù, anche per quanto riguarda la creazione. Questa conoscenza, che non si è ancora esaurita, io credo non ci debba togliere, ma piuttosto debba alimentare la meraviglia. La conoscenza non diventa un motivo per guardare con indifferenza o semplicemente misurando le cose. La conoscenza dell'universo, dei misteri che via via ci rivela, mi sembra possa alimentare una meraviglia, che è proprio una delle vie attraverso le quali Dio può raggiungere ogni persona umana. Vi è poi una seconda via lungo la quale Dio si manifesta agli uomini e l'abbiamo ritrovata nel Vangelo quando i magi giunti a Gerusalemme chiedono informazioni su questo re di cui hanno visto apparire la stella. E Erode chiede ai sapienti di dare una risposta e i sapienti ricorrono alla scrittura. Sì, nella scrittura è scritto che il re nascerà a Betlemme. E noi sappiamo quale importanza ha per la fede di un credente la scrittura, la Bibbia, la parola di Dio. Dio si manifesta nella sua parola, un dono prezioso per i credenti, preziosissimo. Cioè, noi possiamo entrare in relazione con Dio ascoltando la sua parola e nella sua parola possiamo riconoscerlo. La sua parola alimenta questa relazione con Lui, che appunto prende la forma della nostra fede. E infine la più grande rivelazione di Dio l'abbiamo in questa parola che diventa un uomo, Gesù. E in questi giorni noi abbiamo celebrato la nascita, l'ingresso, la rivelazione di Dio nella persona di Gesù che diventa uomo, veramente uomo, nascendo dal grembo di una donna, piccolo come ogni uomo quando nasce. Ecco, se è vero che Dio si rivela nella creazione, che Dio si rivela nella sua parola, noi cristiani concentriamo in un modo speciale la nostra fede attorno alla rivelazione di Dio che si manifesta nella persona di Gesù. E come si manifesta Dio nella persona di Gesù? Beh, innanzitutto si manifesta come un uomo, veramente uomo. E già questo è sconvolgente, al punto tale che espone molti all'incredulità. Io credo che la persona di Gesù non sia sconosciuta a gran parte degli uomini, delle donne, di tanti paesi del mondo, anche se molta parte dell'umanità non conosce ancora Gesù. Ma la provocazione di questo nome, di questa storia, di questo nato, è il fatto che in quell'uomo noi riconosciamo Dio, la presenza di Dio, la rivelazione, la manifestazione di Dio. L'Apostolo Paolo dirà: per i greci, cioè per gli intellettuali, per i sapienti, questa è una follia, è un mito. Ma se fosse vero, è una cosa da pazzi. O per gli ebrei, cioè per coloro che hanno attinto a quella rivelazione che passa attraverso i profeti, è uno scandalo. Come può essere Dio, l'assoluto, colui che supera ogni immaginazione, veramente un uomo? Così come lo riconosciamo addirittura appunto in un bimbo, Dio. Se per greci antichi, sapienti, se per ebrei è follia e scandalo, per noi rischia di diventare abitudine. Dio si manifesta nella persona di Gesù, quindi in un uomo. E il fatto che noi celebriamo con grande intensità la sua nascita dice appunto l'intensità della sua umanità, ma anche lo stile con il quale questo Dio diventa uomo, facendosi piccolo come un bambino. E questo stile della piccolezza rimarrà in tutta l'esistenza di Gesù. Gesù è un piccolo, non è uno dei grandi del mondo. Tutta la sua vita è all'insegna di questa piccolezza. Erode è ben altro. La storia di Erode, di cui abbiamo sentito nel Vangelo, è una storia di potenza, è una storia di crudeltà, è una storia di grandezza. Accanto a lui, proprio lì a Betlemme, dove Erode ha una delle sue regge più splendide, nasce un altro re, che è proprio l'esatto contrario della sua regalità. E proprio nella sua piccolezza, questo Dio che è diventato uomo interpella la libertà di ogni persona umana. Se Dio si fosse manifestato nella sua potenza, noi saremmo stati costretti a credere. E questa tentazione di costringere a credere percorre tutte le fedi. Ma questo Dio che invece si propone nella debolezza, nell'insignificanza di un piccolo, e questo sì, interpella la nostra libertà. E la fede, cari sorelle e cari fratelli, è proprio un atto di libertà, la libertà suprema. E nello stesso tempo, questo uomo piccolo, che è Dio che si manifesta in Gesù, non solo ci interpella, ma rivela chi è Dio. L'onnipotente, l'onnisciente, il creatore, il liberatore, rivela l'amore di Dio. Un Dio che è tutto amore e che si rivela per poter comunicare agli uomini non solo la conoscenza di un Dio amore, ma l'esperienza di un Dio amore. Noi possiamo avere esperienza dell'amore di Dio nella persona di Gesù. C'è un'ultima riflessione che mi permetto di sottoporvi, ed è: se nell'Epifania, culmine del Natale, Dio si rivela, la domanda inevitabile è: e gli uomini come accolgono questa rivelazione? Beh, ci sono i magi, appunto. I magi. Loro vedono una stella e si mettono in viaggio. È bellissima questa accoglienza. Gli uomini che fanno della loro conoscenza non un motivo per esercitare un potere, non una sicurezza che li rende inamovibili, ma fanno della loro conoscenza il principio di un cammino. Si mettono in viaggio, cercano. Uno dei modi più belli per accogliere Dio nella nostra vita è continuare a cercarlo, appassionati, perché abbiamo visto una stella, abbiamo intuito, noi crediamo perché abbiamo intuito la bellezza di Gesù, e continuiamo a cercarlo come un innamorato cercherà la sua amata. Noi continuiamo a cercarlo. Questo è veramente uno dei modi più splendidi per vivere la fede, continuare a cercare il Signore perché abbiamo visto la sua stella. Tutto il Vangelo, per quanto riguarda la ricerca dei magi, è accompagnato dalla gioia, perché questa ricerca è una ricerca che alimenta la gioia, alimenta quella gioia che è esposta ad ogni delusione, ad ogni prova. Non è una gioia che ci rassicura, che ci rende impermeabili rispetto alle prove della vita. È una gioia semplice, ma tanto è semplice, tanto è profonda, tanto è radicata. I magi cercano e la loro ricerca alimenta la gioia. C'è un bellissimo passaggio. A un certo punto non vedono più la stella, stranamente non la vedono più quando arrivano a Gerusalemme. La stella scompare. Poi escono, vanno verso Betlemme e la rivedono. E dice l'Evangelo, provarono una grandissima gioia. C'è un posto che è stato scoperto recentemente, nei dintorni di Gerusalemme, dove è nato un monastero, si chiama Katisma, il luogo del riposo. La tradizione, sapete che in Oriente le tradizioni sono molto importanti, dice che è il posto dove i magi hanno rivisto la stella, e da lì si vede a poca distanza Betlemme. La ricerca è un modo di incrociare. C'è qualcosa di inquietante, perché se Erode cerca Gesù per distruggerlo, ha paura, e la paura genera sempre violenza. La madre della violenza è la paura. Erode è potente, ma ha distrutto tutti coloro che potevano mettere in questione la sua potenza. È la paura di chi ha potere. Erode non accoglie Gesù. Erode esercita il suo potere con la violenza. Non apre le porte a Cristo, lo vuole distruggere. Ma anche gli scribi, questi che sanno tutto della scrittura, della parola di Dio, che fanno? e ne stanno immobili. Non cambia niente. Loro conoscono, dicono i magi, Michea, il profeta, dice così e così, ma non fanno un passo. E cari fratelli e sorelle, forse questa è la nostra tentazione, la mia prima, che so le scritture, che predico, ma forse anche un po' la vostra, che siete cristiani da sempre, conoscete il Vangelo, sentite ripetere le stesse cose. Cosa c'è? Perché muoversi? Cosa dobbiamo fare di più di quello che stiamo facendo? E infine c'è l'adorazione. L'accoglienza culmina nell'adorazione, cioè nel riconoscimento del mistero grande che sta in quel bambino. Ed è bellissimo, perché dice anche del modo di entrare in relazione tra noi, che non è quello di adorarci a vicenda, ma di riconoscere, sì, il mistero nascosto in ciascuno di noi, nella nostra umanità fragile, umile, contraddittoria, ma che racchiude un grandissimo mistero. Bene, cari fratelli e sorelle, in questi anni, di fronte a fenomeni che conosciamo benissimo, tra questi quello della migrazione, noi tante volte ripetiamo la parola accoglienza, accoglienza, accoglienza. Io spesso mi fermo a riflettere su questo. Facciamo fatica ad accogliere persone che arrivano da altri paesi, ma come ci disponiamo ad accogliere il Signore? A volte ho l'impressione che quella fatica sia la stessa fatica che facciamo ad accogliere veramente il Signore nella nostra vita. Allora non domandiamoci soltanto come accogliamo i fratelli che arrivano da altri paesi, ma io come accolgo il Signore? E forse daremo una risposta anche all'altra domanda. Ma non solo. Come accolgo il Signore che ha preso il volto umano, e quindi come accolgo mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori anziani, il mio vicino, il mio collega, la gente che è più vicina alla mia vita? Ecco, accogliere il Signore così come Lui si è manifestato e ho cercato di ricordarvi, diventa il principio di uno stile cristiano dell'accoglienza di ogni persona che è diversa da me. Che il Signore che si è manifestato riempia il nostro cuore di gioia, perché noi lo vogliamo accogliere così.